Erminio Fischetti, Radio Cinema, siamo con Ulderico Pesce per parlare del suo percorso su Passannante e dell'uscita del film il 24 giugno. Passannante diceva che non aveva bisogno di avvocati, però lei è stato il primo vero avvocato di Passannante dopo esattamente 120 anni dalla sua, dal suo atto. Come nasce il suo percorso? Come lo ha sviluppato?
Allora, quando arrivai a Roma nel 1800, nel, sì, vabbè, vi chiedo scusa,
Si è identificato proprio con Passannante.
non, è, no, non c'ho ancora 100, 200 anni. Allora, quando arrivai nel 1984-85, arrivai come un ragazzo di provincia, senza soldi, spiantato, andavo facendo tripli, la scaricavo frutta, facevo di tutto. Ma soprattutto ero completamente solo perché erano anni. Poi chi viene dalla provincia ha anche grandi difficoltà di inserimento in una capitale d'Italia, no? E ovviamente, senza sapere che cosa fare, mi ritrovai una mattina nel Museo del Crimine di Roma, dove vidi, in via Giulia, in pieno centro, dove vidi in una bacheca una persona più sola di me. Il cranio e il cervello di Giovanni Passannante. C'era una didascalia, diceva criminale abituale, tra parentesi PZ, potenza. Poiché vengo da quelle parti, dico: cazzo, questa è della mia terra, devo fare di tutto. Avevo letto l'Antigone, l'avevo portato agli esami di Stato, pertanto il diritto alla sepoltura del fratello di Antigone e la scelta della morte di Antigone pur di seppellire il fratello caduto in guerra, che era stato lasciato insepolto da un re brutale che si chiamava Creonte. Bene, quella storia mi aveva colpito molto e la prima cosa che mi sono chiesto è se quella legge è importante, che lo Stato italiano ha preteso che io portassi all'esame 800 versi a memoria dell'Antigone, dove si dice che la pietà per i morti impone il diritto che ogni morto ha di essere sepolto, perché questa legge non è valida anche per Giovanni Passannante. E cominciai a raccontare questa storia attraverso l'Antigone, che c'era un fratello di Antigone da seppellire, in più un fratello di Antigone di grande spessore umano e di grande valore politico, perché era un attentatore al re Umberto I di Savoia nel momento in cui un attentato al re era proprio utile per la nascita della Repubblica in Italia 100 anni prima affinché l'unità d'Italia nascesse in maniera solida e forte. Bene, cominciai a raccontare questa storia in teatro, prima in piccoli teatri, poi sempre in teatri più grandi, in festival e quant'altro, fino a che ho incontrato Sergio, abbiamo unito le nostre forze, Andrea Satta dei Tête de Bois, Alessandro De Feo dell'Espresso. Abbiamo unito le forze, Gino Paoli, Carmen Consoli, fino a che poi è nato un film, è nata la petizione sul mio sito internet uldericopesce.it. Sembra incredibile, ma abbiamo raccolto più di 7.000 firme, l'abbiamo portata al Ministro di Grazia e Giustizia, Mastella, fino a che Passanante è stato sepolto. E gli è stata restituita la dignità della sepoltura. Ora, far conoscere questa storia significa in qualche modo ridare un briciolo di giustizia a quest'uomo che ha vissuto come ha vissuto, è stato per 10 anni seppellito vivo in una torre sull'isola d'Elba, è diventato cieco, sordo, gli è nata i vermi nello stomaco, è arrivato a mangiare le sue stesse feci. E appena morto gli tagliarono la testa, segarono il cranio, prelevarono il cervello e lo lasciarono, cranio e cervello, nel Museo del Crimine di Roma, dove l'abbiamo tolto soltanto nel 2007. Questa storia insegna due cose fondamentali. La prima, che combattere per degli ideali è necessario. E ideali che devono essere non ideali per l'affermazione del singolo, ma per l'affermazione dei diritti di tutti. È importante combattere per degli ideali. E la seconda cosa fondamentale è che lo Stato deve stare molto attento a utilizzare gli elementi coercitivi che possiede, i carceri, i manicomi. Pare che non ce ne sono più, invece esistono i manicomi criminali dove si compiono delle cose orribili mentre noi parliamo. E deve stare attento perché sono tornate le violenze, i carceri sono super affollati, molti giovani muoiono nelle carceri o nelle questure o per strada
O nelle campagne.
o nelle campagne, per l'amor di Dio. Oggi, per esempio, c'è un richiamo molto forte nel film a chi muore oggi nelle campagne e viene insepolto. C'è un cimitero che è incapitanata, che a me mi ha colpito proprio molto, è tra le scene più inquietanti, più drammatiche che abbia mai visto, perché vedere un cimitero come Ortanova in Puglia, dove ci sono circa 100 tombe con la scritta ignoto, è una cosa brutta. Cioè, perché muore un ignoto? Cioè, perché nel suolo nazionale muore una persona e su quella tomba non può esserci neppure una scritta con un nome identitario? Cioè, la livella di Totò, dove che dice appunto che ogni essere umano è uguale perché la morte è una livella, e viene contraddetta. Andate nel cimitero di Ortanova, la morte non è una livella. Esiste una morte di serie A e una morte di serie B, e nel film c'è questo personaggio che apparentemente è minore, ma che per me non lo è, perché la battaglia di Passannante per stabilire degli ideali va combattuta in maniera forte tuttora. E quali sono le ingiustizie che oggi ci sono? Sui clandestini, quello che succede in Puglia, soprattutto in Capitanata, è una cosa, scendeteci da quelle parti, ci sono clandestini che vivono in casoppole agrarie fatte da Di Vittorio nel 50, senza finestre, senza porte, senza bagno, senza luce, senza niente, vivono là dentro, vengono sfruttati dai caporali, questi clandestini, a 2 euro all'ora, sotto un sole che li uccide, e ne sono morti parecchi di questi clandestini, o di dissenteria, o picchiati dai caporali. Ce ne sono circa 100 che la polizia polacca ancora cerca nelle campagne di Capitanata. Questo per dire che all'interno del film abbiamo anche tentato di sottolineare che c'è bisogno di nuovi Passannante in Italia, che disobbediscano a un'Italia governativa che ha reso legale l'illegalità. Cioè, oggi esistono delle leggi che appoggiano l'illegalità e ne fanno sistema, e allora c'è bisogno di nuovi Passannante che sappiano in qualche modo riportare alla legalità la legalità e togliere l'illegalità che oggi sta nella legalità, toglierla dai codici che la sostengono e l'appoggiano. E sulla clandestinità abbiamo reso legale l'illegalità, basta vedere quello che succede con i clandestini. Cioè, un essere umano sta nel suolo italiano e non ha un contratto di lavoro o un permesso di soggiorno, compie reato. È la prima volta che in una democrazia si compie reato con la sola presenza, senza un'azione, senza uccidere, senza rubare. Io sono presente in un luogo sbagliato e mi dispiace che nel mio paese esistano luoghi sbagliati dove gli esseri umani possano poggiare i piedi illegalmente. Il diritto di poggiare i piedi sul suolo della mia terra non dovrebbe essere negato a nessuno. E in Capitanata molte persone sfruttano questa illegalità per acchiappare questa gente che, pur di rimanere nascosta, darebbe la mamma. Li sfruttano, li nascondono, però gli fanno raccogliere i pomodori in maniera disumana, li fanno vivere. E allora nel film abbiamo tentato anche di raccontare storie parallele, no? Le ingiustizie che oggi ci sono in Italia. Quindi restituire giustizia a Passannante, ma nello stesso tempo tentare in ogni modo di arginare questa mancanza di solidarietà, questo razzismo imperante che è tornato in Italia e questa illegalità che è resa legale.
Il film è un mix, attraverso il cinema si riesce a parlare di teatro, di televisione, di musica, perché poi lei fa teatro, il regista fa televisione, Andrea Satta fa musica, e c'è stato anche De Feo con L'Espresso, con la stampa, quindi vediamo che il cinema riesce a inglobare tutte le arti e riesce a rendere una figura come Passannante, a ridargli giustizia in un certo senso.
Beh, in effetti insomma è chiaro che questo film è molto sperimentale, perché non è un plot cinematografico in sé, è l'unione di varie realtà che si inseguono. Ci siamo divertiti, diciamo, in qualche modo, mi piace dire, a fare un film sociale, dove la televisione ha un suo ruolo, la stampa ha un suo ruolo, la cronaca ha un suo ruolo, la storia ha un suo ruolo, il teatro ha un suo ruolo, la musica ha un suo ruolo. mischiando tutto questo è uscito questo film. Io non so ora, perché non lo domino il codice, non sono neppure un grande frequentatore di cinema, devo dire la verità. Forse ci devo andare pure un po' in più, però la cosa che mi sento di dire è che questo film è un film di carattere sociale molto forte, no? Cioè a metà tra non è nei canoni soliti del cinema, racconta la verità, in parte ricostruita, in parte proprio quello che succedeva quella sera. Poi vedi, una cosa importante che riesce a fare il cinema, cioè per me una delle cose più belle che mi è successa nella mia vita è, grazie a questo film, raccontare le pene di quest'uomo nel luogo fisico dove lui è stato martoriato, perché quelle scene le abbiamo proprio girate davanti alla cella sotto il livello del mare dove lui è stato seppellito per 10 anni. Allora un attore gli si dà modo proprio di essere organico, hai capito che voglio dire? Cioè proprio che la verità è proprio quella. E allora recitare a 3 metri da quella torre a me mi ha portato veramente un'emozione molto molto forte, e nel film il cinema riesce a in qualche modo a far vedere il racconto di quella vita proprio nel luogo reale dove è stato seppellito, ed è un codice quindi che dà la possibilità a uno del pubblico di non di immaginare come potrebbe essere quella torre, ma proprio di vederla davanti agli occhi in uno schermo di 10 metri. Il cinema conserva questa prerogativa che è molto forte, cioè racconta proprio la verità. Ecco, forse nel cinema italiano che in genere vedo, quello che manca è proprio la verità. Io per esempio sono andato a vedere Moretti, questo Abemus Papam, sono andato a vedere pure gli altri film in uscita, no? E cioè forse la verità non la vogliamo raccontare bella cruda, bella, dovrebbe recuperare forse il cinema anche questo momento di verità, di forza, cioè come se, per l'amor di Dio, abbiamo dei film bellissimi, quello di Elio Germano, aiutami, com'è il titolo?
La nostra vita?
La nostra vita è un film così bello che più bello non si può, cioè Elio Germano, la scena del funerale della moglie è di una grandiosità enorme. E racconta cose reali che colpiscono l'Italia di oggi, no? E va benissimo, però è come se l'occhio non, cioè io lo spingerei oltre il codice, è proprio a raccontare la verità vera, cioè dove la metafora sì c'è, però deve essere ancora più spinto, quasi documentaristico. Mi piacerebbe ancora di più, e il film nostro va sicuramente sotto quel. Se io mi continuerò a occupare di cinema, non lo so, se dovessi continuare mi piacerebbe è che ci vogliono i soldi, perché il cinema, poi il teatro si fa facile, il teatro ti metti, ci sono 200 persone che ti ascoltano, racconti una cosa, metti 3 proiettori, 10 e lo puoi fare con facilità. Il cinema è un'industria, Però se avessi modo di frequentare questo codice mi piacerebbe proprio spingerlo su un nuovo neorealismo senza metafore, proprio farli vedere. I clandestini, per esempio, che è un tema che mi piace molto, oppure il mondo degli operai. Vediamo che succede, però mi piacerebbe proprio tanto.
Ultimissima domanda, 2 battute proprio sulla sua nuova battaglia, quella di mandar via i reali dal Pantheon.
Allora, il Pantheon è come se nella nostra Repubblica fosse il luogo fisico dove il massimo della nostra cultura repubblicana si esprimesse, no? Come se si esprimesse là dentro. E invece non si esprime là dentro, perché i Savoia, da là dentro, con tutto il rispetto che si deve avere per i morti, devono essere presi e seppelliti in forma privata in un cimitero magari di Torino, proprio quello dei Savoia, perché io non mi riconosco nella casa Savoia. È una casa monarchica che ha portato l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e se ne sono scappati con buona parte dell'oro che avevamo in banca, se ne sono scappati firmando qualche giorno prima le leggi razziali del 38 che hanno portato milioni di ebrei nei forni crematori, se ne sono scappati e non hanno detto manco mezza parola qualche anno prima di fuggire sul delitto Matteotti in Parlamento, se ne sono scappati senza avere nessun rispetto del popolo italiano. Pertanto mi piacerebbe che fossero seppelliti in forma privata e che non venisse dedicata tutta questa attenzione irreale, un'attenzione fuori epoca, al Pantheon, dove c'è Raffaello Sanzio, uno dei massimi artisti del mondo, vicino c'è Vittorio Emanuele II, che non si chiamò Vittorio Emanuele I re d'Italia, ma preferì chiamarsi Vittorio Emanuele II re del Piemonte. Cioè la sua idea era quella di il Piemonte che annetteva l'Italia, e Passannante proprio contro quest'idea ha lottato, cioè per creare un'Italia libera, unita, senza... Tu pensi che la prima seduta del Parlamento italiano si chiama sesta seduta del Parlamento piemontese? Ma perché? Che c'entra un Parlamento piemontese con noi? Quindi sul mio sito ho cominciato a raccogliere firme su www.uldericopesce.it via i Savoia dal Pantheon. Andateci e datemi una mano, non a cacciarli in maniera brutale, a toglierli da là col massimo del rispetto e della dignità, a portarli a Torino, mentre noi là dentro dobbiamo mettere i corpi di gente che ha costruito l'Italia. Mi piacerebbe mettere Borsellino, mi piacerebbe mettere Falcone, che ha dato la vita per costruire la nostra Repubblica, non dei cialtroni.
Radiocinema.it